Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Dario Milan alla regia, io sono Massimo Zenari. Con ironia potremmo intitolare questa nuova puntata di Alice Control Alt Transform, parafrasando cioè il titolo della raccolta d'esordio del poeta ticinese Mercure Martini, il quale per le edizioni del Verziere di Locarno ha pubblicato per l'appunto il convincente Control Alt Deleuze, e sarà lui l'ultimo ospite di oggi. Ma è l'intera puntata che intende proporre una riflessione sull'arte della trasformazione come arte della conoscenza, naturalmente, e della conoscenza di sé, dei linguaggi, delle lingue e della conoscenza stessa. Ad affiancare Mercure Martini ci saranno infatti due giovani autrici con le idee chiare e la mano sicura e una traduttrice di fama con tante cose da dire e molto altro da fare. Da una parte vi inviteremo al dialogo a specchio fra i testi di Sara Sermini e le fotografie di Elena Gargaglia, che insieme hanno pubblicato da Nino Aragno il notevolissimo La Nuda. Dall'altra accoglieremo proprio in apertura Silvia Pareschi, tra le voci italiane più note della narrativa anglo-americana contemporanea, che in Fra le righe sonda il piacere di tradurre e i molteplici significati che la trasformazione di un testo letterario da una lingua a un'altra comporta. Poi, prima dei saluti finali, non mancherà la consueta recensione di Mirador, questa settimana con Giuliana Altamura e Triste Tigre di Nej Sinno, edito da Neri Pozza nella traduzione di Luciana Cisbani. Ma andiamo a incominciare. Era di passaggio a Lugano per parlare di traduzione Silvia Pareschi, che in materia è ormai un punto di riferimento ben al di là della letteratura che pratica per professione, quella anglo-americana. Vale la pena citare i suoi autori portati in italiano per i maggiori editori: Franzen, Whitehead, De Lillo, Zadie Smith, Englander, Otsuka, Shirley Jackson, McCarthy, Hemingway. E l'ultimo uscito, l'Isaac Bashevis Singer di Alla corte di mio padre, edito da Adelphi. Di suo aveva pubblicato nel 2016, per giunti, I jeans di Bruce Springsteen e altri sogni americani. Avevamo intervistato Silvia Pareschi telefonicamente lo scorso inverno perché ospite della casa dei traduttori Loren nella splendida villa Garbald di Castasegna in Val Bregaglia. Allora stava chiudendo un libro sulla traduzione che ora ha visto la luce da La Terza, Fra le righe, il piacere di tradurre, e ve lo vogliamo presentare. Silvia Pareschi, ben trovata e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti e a tutte.
Leggere Fra le righe, il piacere di tradurre, è un autentico piacere e non sembri un gioco di parole. Però non possiamo non partire da qui, da questo sostantivo che, nello specifico, non rappresenta soltanto una classe di nomi. Il piacere è alla base del suo mestiere, il mestiere di tradurre.
Sì, diciamo che io ho cominciato a scrivere questo libro con l'intenzione di non scrivere un manuale e di non scrivere un libro per addetti ai lavori. La mia intenzione era quella di scrivere un libro divulgativo che facesse presa soprattutto sui lettori più che appunto sulle persone che già traducono e che quindi sanno di cosa si tratta. Io mi sono accorta, andando in giro proprio a parlare delle mie traduzioni a un pubblico di lettori, quindi di persone non specializzate sulla traduzione, che c'è in realtà un grande interesse interesse da parte di chi legge nei confronti del nostro mestiere, di noi che traduciamo, che quindi diamo voce agli autori che poi le persone leggono. Quindi il titolo, Il piacere di tradurre, è già un po' una specie di introduzione a quello che io ho voluto fare con questo libro, quindi raccontare in modo anche narrativo, in modo divulgativo questo mestiere, facendo anche magari divertire le persone e cercando di trasmettere quello che è il piacere che io provo quando lavoro e soprattutto la mia grande passione nei confronti di questo lavoro.
In effetti, fra le righe è ricco di aneddoti, di esempi anche brillanti e comici, si arriva fino alla comicità. Naturalmente questo lavoro si inserisce in una ricchissima bibliografia dedicata alla traduttologia, sulla traduttologia, realizzati da traduttrici e da traduttori. Lei ci sta parlando dell'esigenza di fornire un lavoro di taglio divulgativo, però per quanto riguarda proprio l'esperienza di traduttrice di Silvia Pareschi, dove nasce l'urgenza di scrivere questo libro?
Nasce anche dal fatto che ultimamente, come appunto ne avevamo già parlato, no, nella nostra precedente intervista, dal fatto che in un certo punto di vista noi che traduciamo, anche noi che traduciamo letteratura, ci sentiamo un pochino minacciati da quella che è, no, oggi di gran moda, no? Si parla dell'intelligenza artificiale come qualcosa che arriva addirittura a scrivere e a tradurre, si dice, come un essere umano. Io sono assolutamente contraria a questa cosa, tra l'altro ho sperimentato e racconto in un capitolo del mio libro il fatto che le macchine assolutamente non sono in grado di tradurre come gli esseri umani, e lo argomento anche. Però diciamo che dare un punto di vista anche dell'umanità di questo lavoro, quindi raccontando, non so, quelli che sono i miei rapporti con gli autori, i ragionamenti che ci sono dietro ogni scelta, quindi andare proprio a vedere come si lavora quotidianamente a contatto con il testo, è diventato per me anche un po' un'urgenza per dimostrare che questo, come tanti altri lavori intellettuali, è un lavoro che soltanto gli esseri umani possono svolgere al meglio.
Silvia Pareschi, verremo naturalmente al punto del capitolo dell'intelligenza artificiale, però vorrei conversare con lei partendo proprio dall'inizio. E il libro all'inizio porta dei ringraziamenti che si chiudono con un pensiero proprio per la Casa dei Traduttori Loren, che è anche un omaggio implicito per noi lettori consapevoli alla Svizzera plurilingue.
Sì, infatti la Casa dei Traduttori Loren per me è stato è a tuttora, perché ci tornerò anche l'anno prossimo, un posto dove ho potuto lavorare benissimo, perché come altre case dei traduttori che ci sono sparse per l'Europa, è una specie di rete di queste istituzioni, sono posti dove noi veniamo ospitati, ci viene dato l'alloggio, ci viene data una bella stanza e ci viene data soprattutto la possibilità di lavorare insieme, quindi di entrare in contatto con persone che svolgono questo lavoro da altre lingue in altre lingue. A Loren ci sono appunto molti traduttori e traduttrici di altre parti della Svizzera, ma non solo, anche di altre parti dell'Europa e del mondo, e questo è veramente un dialogo molto fecondo che si crea fra di noi, che fa nascere nuove idee, ed è quindi secondo me proprio una cosa preziosissima. E infatti, come dico anche nei ringraziamenti, questi posti sono veramente molto molto importanti per noi che facciamo questo lavoro, e funzionano sia per chi traduce e anche per gli scrittori. La Casa Loren è soltanto per traduttori e traduttrici, ma ce ne sono altre dove vengono ospitati anche scrittori e scrittrici, quindi, come dicevo, un po' una rete di questi posti dove chi svolge un lavoro intellettuale di scrittura viene, come dire, fatto sentire un po' importante, un po' indispensabile in qualche modo.
Si diventa traduttori per caso, per scelta, per una combinazione di cose. Lei all'inizio del libro racconta la sua propria avventura, l'inizio di questa avventura.
Sì, io dico sempre che ho avuto un inizio fortunatissimo, perché ho cominciato, il primo libro che è uscito tradotto da me è Le correzioni di Jonathan Franzen, quindi veramente un inizio proprio col botto, no? Come si dice. È stata una grande fortuna, perché ho incontrato una editor, Marisa Caramella, che all'epoca lavorava per Einaudi, che decise di formarmi, come si dice, a bottega. Quindi diciamo che io appartengo un po' a una generazione di mezzo tra quelli che erano i traduttori di una volta, che magari erano un po' improvvisati, erano magari scrittori che si prestavano alla traduzione, e quella che invece oggi un tipo di formazione molto più strutturata, perché ci sono molte più scuole, ci sono master, ci sono corsi universitari. Ecco, io stavo un po' nel mezzo, cominciavano a esserci un po' di corsi, io sono arrivata a incontrare questa persona per me fondamentale attraverso un master, un corso di scrittura creativa, durante il quale c'era proprio un workshop, un seminario sulla traduzione tenuto da un'altra grande traduttrice, che è Anna Nadotti. Quindi diciamo che da quel momento io poi ho cominciato a lavorare a fianco di Caramella, questa editora Einaudi, la quale mi ha proprio insegnato il mestiere. Quindi le correzioni è uscita con la mia traduzione, durante la quale io ho imparato moltissimi trucchi del mestiere proprio lavorando a fianco di un editore. Questa, io dico sempre, un'altra cosa molto importante, no? Il fatto che tra generazioni ci si passi un po' il testimone, il fatto che i professionisti prendano, diciamo, un po' come allievi o allievi le persone più giovani e insegnino loro il mestiere, secondo me è una cosa molto importante.
D'altronde mi permetto di dire che se Marisa Caramella non avesse visto in lei delle capacità fuori dal comune, probabilmente non le avrebbe assegnato come primo lavoro niente meno che Jonathan Franzen. Chiaramente una scelta diventa consapevolezza, ma di quale consapevolezza si parla in questo caso?
Si parla di una consapevolezza, qui bisogna parlare di aprire un campo enorme, no? Su cosa significa tradurre. Tanti si pensa, tradurre basta che sai un'altra lingua e che sai scrivere bene in italiano, nel mio caso. In realtà tradurre significa entrare in profondità nel testo, significa darne una lettura critica, significa comprendere qual era l'intenzione dell'autore e dell'autrice, significa ascoltare il testo anche a livello di ritmo, di musica anche del testo, saper ricreare tutto questo in italiano, nel mio caso. Quindi ci sono tantissime competenze che entrano nel mestiere della traduzione e che poi devono anche essere in un certo senso accompagnate da quelle che Calvino chiamava le doti morali, e quindi il fatto di essere un po' ossessivi nel proprio lavoro, il fatto di chiudersi magari in casa a lavorare sul testo e a riflettere, continuare a pensarci, a ripensarci, non è una cosa che riesce a tutti, no? Quindi ci sono tante doti che entrano, tante qualità necessarie per fare questo lavoro, appunto, che vanno dal senso del ritmo, dalla comprensione della letteratura, dalla conoscenza di determinati autori, da saper scrivere bene in italiano, insomma tante cose che poi messe insieme formano quello che viene definito un po' il talento.
Il talento si coltiva, perché si può coltivare se si incontrano le persone giuste, i maestri giusti. Lei prima ha menzionato Anna Nadotti, spende nel libro, fra le righe, per lei delle splendide parole.
Sì, Anna Nadotti è una grandissima traduttrice, tuttora attiva, tra l'altro per esempio molto belle le sue traduzioni, delle ritraduzioni di Virginia Woolf, ed è una di queste persone che amano insegnare alle persone più giovani, quindi io ho un grande debito nei suoi confronti e consiglio sempre, perché a volte mi chiedono: ma tu leggi i libri in lingua originale o in traduzione? E io rispondo: quando mi fido di chi traduce, no? Quando conosco bene chi traduce, leggo in traduzione, proprio perché non si finisce mai di imparare in questo mestiere, è un mestiere in cui non si può mai dire di essere arrivati, no? E quindi per esempio le traduzioni di Anna Nadotti, ma anche le traduzioni di Maurizia Balmelli, di Norman Gobetti, di Franca Cavagnoli, parlando di sempre traduttori e traduttrici dall'inglese, sono traduzioni che, ecco, tra l'altro Maurizia Balmelli è svizzera, quindi la cito anche volentieri, e quindi sì, sono cose che io leggo le loro traduzioni ancora tuttora, certo, perché sono per me anche occasioni per imparare delle cose. Tra di noi, no, c'è sempre uno scambio anche tra quelli che sono professionisti ormai affermati, ma non smettiamo mai di imparare e di ascoltare gli altri.
È molto bello quello che ci sta raccontando Silvia Pareschi, ma veniamo al suo nuovo libro. Fra le righe è diviso in quattro parti che seguono l'introduzione, che ha un titolo, Un'incessante ricerca, che è già quasi un'indicazione programmatica. I capitoli sono questi: non si traduce da soli, inventare parole, perché ritradurre i classici, punto interrogativo, la traduzione letteraria nell'epoca dell'intelligenza artificiale, ed era il tema al centro della conferenza a Villa Garbald dell'inverno scorso. Sono davvero tantissimi gli spunti di riflessione che il suo libro ci offre. Io posso ovviamente sollecitarla soltanto su alcuni. La prima, e qui riprendo la sua citazione di Italo Calvino, per tradurre occorrono evidentemente doti tecniche e doti morali. Calvino, va ricordato, è stato un finissimo traduttore dal francese. Quindi significa che il lavoro di traduzione porta con sé una responsabilità politica.
Sì, la responsabilità politica è una cosa, tra l'altro, che ho imparato molto da Anna Nadotti, nel senso che tradurre significa chiaramente essere un tramite, trasportare nella nostra lingua e nella nostra cultura qualcosa che viene da un mondo, da una cultura e da una lingua diverse. E quindi abbiamo una grossa responsabilità da questo punto di vista, perché noi siamo i tramiti, siamo la voce di questi autori e di queste autrici. Io nel mio libro faccio un esempio su questa questione della responsabilità politica parlando di un autore che io ho amato molto tradurre, che è Juno Diaz, il quale scrive in Spanglish, quindi in un ibrido, una lingua ibrida tra l'inglese americano e lo spagnolo. E quando lui scrive questo suo capolavoro, che è La breve e favolosa vita di Oscar Wao, che io appunto ho avuto la fortuna di tradurre, lui parla di questa cosa che sembra una minuzia, ma che in realtà è molto importante, perché lui chiede che le parole in una lingua altra, in questo caso rispetto all'inglese, per cui in spagnolo o in un misto di inglese e spagnolo, non vengano scritte in corsivo. Perché? Perché il corsivo è quello che segnala il fatto che si tratta appunto di una lingua diversa da quella in cui è scritto il testo. E lui dice no, perché queste parole fanno parte della mia lingua e quindi non voglio che nel testo vengano messe in corsivo come se fossero qualcosa di estraneo. Ecco, si può già capire da qui quanto proprio anche le piccole cose, la scelta tra scrivere una parola in corsivo oppure no, possa contenere un'importanza anche appunto politica. Io voglio segnalare che questa persona fa parte della mia società o la voglio mettere in qualche modo un po' al di fuori perché parla una lingua diversa? E già semplicemente con questa scelta noi possiamo segnalare una cosa come questa, che è molto importante.
È sicuramente molto importante, e lei nel libro dedica ampio spazio all'argomento con degli esempi specifici anche divertenti. Potremmo citare il caso, prima si menzionava Singer, lei ha tradotto i fratelli Singer, che hanno scritto in Yiddish, hanno scritto in inglese, hanno mescidato le due lingue. Non deve essere facile neppure questo, così come ha tradotto anche il newyorkese Englander, che a sua volta mescida tanto lingue diverse. Sono tutti casi interessantissimi, anche sul piano metodologico.
Ogni libro, fra l'altro, è un universo a parte, è un mondo a sé, per cui per ogni libro ci vuole una diversa strategia di traduzione e ci vogliono poi appunto degli accorgimenti, come per esempio nel caso di lingue come queste, che sono o lo Yinglish, in questo caso nel caso di Englander, che sarebbe un misto tra Yiddish e inglese. Si decide magari di fare un glossario, di mettere le parole straniere o miste in fondo al libro con una spiegazione, in modo da non interrompere il flusso narrativo. E poi tutto questo rientra un po' anche in quello di cui parlo nel capitolo Inventare parole, perché questi autori, e come molti altri, insomma, nella loro lingua mettono molte invenzioni, molta creatività e molta inventività. E questa è una dei miei piaceri, no? Di quando traduco, il fatto di dover a mia volta inventare delle parole in italiano. Tra l'altro, nel libro, qui adesso non lo dico perché siamo in radio, non si può dire, le parole che io invento spesso sono anche parolacce, perché gli autori inventano parole, quello che io chiamo il piacere del turpiloquio a volte. Loro inventano queste parole miste, che sono parolacce, e io a mia volta devo reinventarle in italiano. No, questa è una cosa molto divertente per chi traduce, non solo il turpiloquio ma l'invenzione proprio delle parole, andare a lavorare sulla lingua e tirare fuori qualcosa di nuovo. A volte addirittura ci sono delle parole che finiscono nei dizionari, no? Di quelle che sono state inventate da chi traduce, quindi a volte abbiamo anche questo piacere.
È un piacere che si sovrappone anche all'annosa questione dell'uso del dialetto come lingua di traduzione. Ci sono casi esemplari che lei evidentemente riporta nel suo libro Fra le righe. Ci sono però, per esempio, dei casi, come nella letteratura svizzera e nella letteratura svizzera di lingua tedesca, in cui degli autori utilizzano proprio il dialetto svizzero-tedesco per rendere narrativamente la propria realtà, il proprio percorso poetico. Pensiamo a Pedro Lenz. E lì come si fa a tradurre poi un lavoro di questo genere?
Questo è uno dei casi in cui, no, si dice che la traduzione magari perde qualcosa. In realtà io cerco sempre di dire che quello che si perde da una parte si guadagna dall'altra. Non mi piace parlare di lost in translation, no? Però effettivamente quando ci sono scrittori così connotati linguisticamente che usano il loro dialetto proprio per rendere, no, la realtà della lingua che usano, chi traduce spesso si trova un po' in difficoltà, perché noi chiaramente non possiamo riutilizzare un altro dialetto. Cioè, se io traduco Huckleberry Finn, che parla in un particolare vernacolo americano, non posso tradurlo con un dialetto veneto o lombardo o napoletano, perché chiaramente l'effetto sarebbe grottesco e non funzionerebbe. Quindi noi abbiamo degli accorgimenti per rendere comunque questa, che è una lingua chiaramente non standard. Chi scrive in dialetto è chiaro che non parla come un libro stampato, e quindi noi dobbiamo comunque in qualche modo rendere questo effetto, e lo facciamo con un uso accorto del lessico, della sintassi, muovendo un po' la lingua, un po' le frasi, le parole, in modo da rendere il fatto che si tratta di una lingua appunto tra virgolette sporca, non una lingua quindi elevata, non appunto la lingua dei libri stampati. Questa è un'altra delle cose che si possono imparare, no? Quando si traduce, a usare questi accorgimenti. D'altronde persino Camilleri è stato tradotto in tutte le lingue, e insomma, se si può tradurre Camilleri, direi che si può tradurre tutto.
Sono d'accordo con lei, Silvia Pareschi. Un aspetto che lei sottolinea e mi pare importante è quello che per tradurre bene è fondamentale avere coscienza di ciò che manca alla lingua ricevente, che poi significa alla cultura ricevente.
Sì, è anche questa un'altra questione, un po' di nuovo sempre in modo in senso lato politico, il fatto che noi quando traduciamo abbiamo proprio la responsabilità di importare nella nostra cultura elementi che vengono da fuori, accoglierli. Quindi diciamo che il lavoro di traduzione è un lavoro di abbraccio, un lavoro accogliente in cui si prendono gli elementi dell'altra cultura e li si trasmettono alla nostra cultura. Quindi io credo che quello di noi traduttori sia proprio anche un lavoro di responsabilità, no? Di comunicazione, il sistema circolatorio della cultura in un certo senso.
Prima si diceva che contano le doti tecniche, contano le doti morali. Fondamentale è sicuramente il talento, perché ci vuole talento per scrivere bene. È fondamentale l'immaginazione. Lei spende parole importanti per l'immaginazione.
Quando mi si chiede ma tu scrivi e traduci, allora io dico sempre che sono due cose un po' diverse, nel senso che chi traduce in realtà fa un lavoro di, come dicevo, comprensione profonda del testo, empatica in un certo senso, e poi deve avere chiaramente la cognizione di come ritrasmettere questo testo nella propria lingua e chiaramente saperlo fare bene, sapere scrivere bene in italiano. Quello che però manca al nostro lavoro è la parte di invenzione, perché io mi trovo una storia già fatta, per fortuna, e mi manca tutta la parte dove io devo crearla. Quando mi sono trovata io, allora, questo Fra le righe è un libro chiaramente un saggio, quindi non ho dovuto inventare nulla se non raccontare la mia esperienza, ma quando mi trovo invece a dover scrivere qualcosa di mio, mi sento come se sollevassi pesi col cervello, cioè è una fatica per me molto maggiore, perché c'è tutta la parte di creazione, di invenzione della storia. A volte mi è capitato di parlare invece con scrittrici che mi dicevano: ma per me scrivere è un po' come respirare, io lo faccio normalmente, la mattina mi alzo e comincio a scrivere, per me è facilissimo. Per me è no, invece. E magari, no, per queste persone che scrivono tradurre diventa più difficile, perché è proprio un lavoro diverso. Per tradurre bisogna anche un po' saper mettere da parte quello che è il proprio ego autoriale, no? Il fatto di in qualche modo spegnere la mia voce, che c'è comunque, per dare invece spazio alla voce dell'autore che sto traducendo. Quindi Quindi sono due cose un po' diverse.
Prima ci ricordava Anna Nadotti, ritraduttrice di Virginia Woolf. C'è un capitolo molto interessante nel suo libro riservato proprio alla ritraduzione dei classici. E lei ha ritradotto Il vecchio e il mare di Hemingway. Suppongo che sia stata un'esperienza istruttiva anche proprio sul piano del metodo.
Sì, tra l'altro sto finendo adesso anche di ritradurre Addio alle armi, quindi tra le mie fortune c'è anche la fortuna di tradurre scrittori grandissimi, e Hemingway è stato veramente illuminante come lavoro. Ma è molto interessante questa questione della ritraduzione dei classici, perché è stato da una parte quello che mi ha spinta ad andare a parlare, come dicevo prima, con un pubblico di non addetti ai lavori, perché ho cominciato a parlare con i lettori. E una domanda che mi veniva fatta spessissimo era proprio questa: perché ritradurre un classico? No? C'è già la traduzione, in questo caso di Fernanda Pivano, contemporanea all'uscita del libro, quindi perché ritradurlo? Ecco, prima di tutto sfatiamo l'equivoco che ritradurre un classico significhi riscriverlo nella lingua contemporanea. Io non posso riscrivere Il vecchio e il mare con lo slang contemporaneo, non è questo che significa. Io paragono un po' l'idea di ritradurre un libro un po' come se fosse un restauro, quindi io prendo una vecchia traduzione e la pulisco, no? Tolgo le incrostazioni del tempo e faccio riemergere quelli che sono i colori originali del libro. Perché incrostazioni? Perché un po' sappiamo che la lingua cambia, si evolve, si modifica, ma dicevo, non è questa la cosa fondamentale. C'è la questione della, prima di tutto, la reperibilità delle informazioni, che oggi con internet è molto molto più facile, no? Quello che era per una traduttrice come Pivano magari doveva passare delle settimane a cercare un'informazione in biblioteca, io in un attimo la trovo online. Questo già favorisce una maggiore accuratezza. E poi è cambiata nel corso, teniamo presente che la prima traduzione del Vecchio e il Mare ha oggi 70 anni, quindi sono passati veramente tanti, tanti decenni. La ritraduzione che oggi è necessaria, perché è cambiato anche il modo di concepire la traduzione. La traduzione una volta veniva considerata un po' come una riscrittura in un bel italiano, quindi chiaramente si cercava di essere fedeli al testo, ma ci si prendeva magari più libertà, perché la cosa più importante era la resa nel bel italiano. Oggi invece, grazie anche proprio allo sviluppo degli studi di traduzione, chiaramente è importante rendere il testo in un bel italiano, ma la fedeltà e l'aderenza al testo sono diventate ancora più importanti, l'accuratezza, e questo anche grazie, come dicevo, agli strumenti che oggi abbiamo, rende più facile rimanere più fedeli, più aderenti al testo.
Silvia Pareschi, chiudiamo il nostro incontro con l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla traduzione letteraria, che è anche il capitolo conclusivo del suo libro. L'intelligenza artificiale che consente di tradurre le lingue anche senza conoscerle, sul piano proprio della traduzione d'uso, di servizio, ben al di là di una valutazione degli esiti. Lei ci spiega nel suo libro che la traduzione non è un problema da risolvere, mi sembra un punto centrale del dibattito.
Sì, ed è anche un punto centrale la questione del piacere di tradurre, no? Perché a un certo punto una persona che stava sviluppando un software per la traduzione automatica mi disse, questo è stato un po' quello che mi ha fatto cominciare a studiare, a occuparmi di questo argomento, mi disse: ma se tu adesso per tradurre un libro ci metti un mese e con il mio software di traduzione automatica ci potrei mettere una settimana, avrai 3 settimane di tempo per fare quello che vuoi, quello che ti piace. E io gli ho risposto: sì, ma a me piace tradurre. Ed è la questione del piacere di fare queste cose, no? Non è soltanto appunto l'idea di risolvere un problema. Questa è una banalizzazione, un appiattimento di quello che è un'attività squisitamente umana, e che secondo me, poi io spiegando come funziona proprio la traduzione nei capitoli precedenti, quando si arriva a dire ok, vediamo come funziona l'intelligenza artificiale, diventa anche evidente il fatto che una macchina non può capire un testo come lo capisce un essere umano, perché il testo è stato scritto da un essere umano e quindi solo l'essere umano sarà in grado di avere quell'empatia che dicevo, no? Nei confronti del testo, e di saperlo rendere. Quello che secondo me è un po' il pericolo di questi nuovi mezzi, perché io sto parlando di traduzione letteraria, poi ci sono degli impieghi dell'intelligenza artificiale che sono utilissimi, ma nel settore della traduzione letteraria secondo me il pericolo è quello che a un certo punto si comincia a dire ok, La macchina traduce abbastanza bene, quella che viene chiamata in inglese la good enough quality, la qualità accettabile. Io ti rendo il contenuto, si capisce, però io perdo tutto in termini di stile, di ritmo, quello che dicevo prima, no? Della musica, del testo, della comprensione, la scelta della parola giusta perché ho capito l'intenzione dell'autore, la scelta della parola giusta perché sono una persona che vive nel mondo e quindi riesco a portare il testo al di fuori della pagina, a vedere quello che il testo descrive perché l'ho vissuto anch'io. Ecco, queste cose la macchina non le sa fare. La macchina potrà rendere il significato da una parola all'altra, ma tutto questo che c'è sotto una narrazione non potrà farlo. E quindi la mia paura è che a un certo punto si arrivi a dire sì, ok, la traduzione automatica è comprensibile e quindi la teniamo così com'è. Questo perché? Perché comunque in questo modo si riduce il traduttore e la traduttrice a semplicemente quello che fa una revisione del testo scritto dalla macchina, pagandolo meno, no? Ovviamente. Però i lettori perdono tantissimo, i lettori perdono quella qualità che è fondamentale per apprezzare la letteratura, no? Quindi la mia paura è che si arrivi piano piano ad accettare quella che è la qualità accettabile e si perdano le sfumature e si perdono poi quello che è non solo il piacere di tradurre, ma anche il piacere di leggere.
Silvia Pareschi, grazie davvero di queste parole, di queste considerazioni, di essere stata oggi con noi.
Grazie a voi.
Silvia Pareschi, che per la collana I Robinson Letture di La Terza ha appena pubblicato Fra le righe, il piacere di tradurre. Avevamo ospitato Sara Sermini nel 2021 in occasione dell'uscita del 15° quaderno italiano di poesia contemporanea curato da Franco Buffoni per Marcos y Marcos, che includeva la sua raccolta d'esordio, Diritto all'oblio, introdotta da Antonella Anedda. A distanza di 3 anni Sara Sermini esce con il suo secondo lavoro, il primo a suo nome, se si escludono i saggi, Dare voce, poetiche e politiche di povertà nell'Italia del secondo dopoguerra, il suo dottorato, e se i paesani zoppicanti sono questi versi, Povertà e follia nell'opera di Amelia Rosselli del 2019. E poi la traduzione di Poverty Remix, Sestina di Anne Carson per Trasparenze del 2022. Il secondo lavoro di Sara Sermini, che è ricercatrice postdoc nell'Università della Svizzera Italiana, dove insegna teoria letteraria, si intitola La Nuda ed è pubblicato da Nino Aragno nella collana I Domani, curata da 3 nomi importanti: Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa e Laura Pugno. Ma se è vero che La Nuda è il primo libro letterario edito a suo nome, è vero altrettanto che il lavoro è firmato anche dalla storica dell'arte Elena Gargaglia, attualmente assistente dottoranda nell'Istituto di Storia e Teoria dell'Arte e dell'Architettura dell'Accademia di Mendrisio. Sara Sermini ha scritto i testi, Elena Gargaglia ha realizzato le fotografie che compongono il lavoro. Elena Gargaglia, buongiorno, benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Sara Sermini, grazie di
essere
qui.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
Come scrive correttamente Andrea Cortellessa nella nota d'accompagnamento, La Nuda è un project album d'allucinata raffinatezza. Cercheremo di capire presto cosa si deve intendere per project album. Diciamo tuttavia che La Nuda, come ogni lavoro altamente raffinato, ha bisogno di essere sì raccontato ma anche un po' spiegato. A cominciare dall'origine, Sara Sermini, Diritto all'oblio è il titolo della sua prima raccolta poetica. La Nuda si svolge a Venezia, in un luogo chiamato dai veneziani l'Isola Fantasma. Il legame poetico che unisce i due lavori pare forte.
Sì, Allora, questo lavoro nasce dal cortocircuito tra due immagini. Prima è La Nuda, che è il titolo di un affresco di Giorgione, che si trovava originariamente sulla parete del Fondaco dei Tedeschi, che è un palazzo che affaccia su Canal Grande, accanto a Rialto, che attualmente è un centro appunto commerciale di lusso. E l'altra è quest'isola, Poveglia, un'isola abbandonata che è stata messa all'asta qualche anno fa, e un'associazione, l'associazione Poveglia per Tutti, è riuscita a intervenire nell'asta, appunto facendo attivismo a fermare l'asta. L'isola è rimasta pubblica. Su quest'isola leggenda vuole che fosse sepolto Giorgione. Quindi il cortocircuito tra queste due immagini ha creato una serie di testi che riflettono su delle variazioni sul concetto di nudità. Quindi se c'è un legame rispetto alla raccolta Diritto all'oblio, sta proprio in questo concetto di nudità, che si connette a un'altra parola sulla quale ho lavorato soprattutto nella raccolta d'esordio Diritto all'oblio, che è vulnerabilità, che rimanda al vulnus, che rimanda, secondo una delle interpretazioni etimologiche, alla pelle, e quindi c'è in questa idea di nudità un rimando alla pelle. E quindi forse la connessione possibile sta in questa idea, in questo rapporto fra la nudità e la vulnerabilità.
C'è un legame che unisce, dal punto di vista, dalla prospettiva dell'immagine, i due lavori. Si è detto che La Nuda è un project album, se vogliamo un album a tema. È un libro che muove da una leggenda veneziana che, appunto, come spiegava, legata alla figura del grande pittore Giorgione. Immagine significa anche fotografia, quindi. Testi e fotografia, i testi sono suoi, Sara Sermini, le fotografie di Elena Gargaglia. Come è nata l'idea di aggiungere del materiale fotografico a un libro già così carico di immagini?
Sì, effettivamente Andrea Cortellessa parla di questo lavoro come di un project album, e questo forse è il prodotto finale, per usare questi termini, anche se non particolarmente belli. In realtà non è nato in maniera progettuale questo lavoro. Sono nati prima i testi, soprattutto i testi legati all'ultima sezione di questo libro intitolata Note per un'apparizione, e l'idea di aggiungere la fotografia è avvenuta dopo, in maniera anche casuale, dopo una serie di perlustrazioni della laguna di Venezia, una serie di visite alla Nuda di Giorgione, che ora è alle gallerie dell'Accademia di Venezia, dopo una serie di visite all'isola di Poveglia, è nata anche l'idea di aggiungere la fotografia, nel senso che Elena è venuta a Venezia e ha iniziato a fotografare, e diciamo che il lavoro di Elena cambiato un po', così ha scompaginato le carte, quindi è entrata anche la fotografia, e nel momento in cui è entrata la fotografia è cambiata anche la raccolta, quindi ho aggiunto dei testi, abbiamo rimodulato le sezioni, inserito dei testi iniziali che fungono nella sezione materia prima, ci sono due testi che accompagnano all'interno della raccolta, che effettivamente procede per immagini, come dicevi tu prima.
Perché Venezia? Come mai l'occhio è caduto sull'isola di Poveglia e su ciò che rimane di questo affresco di Giorgione, su questa Nuda?
In maniera abbastanza casuale, Venezia è un'isola che ho frequentato molto perché ho dei forti legami di amicizia. Durante il lockdown ho passato del tempo lì, ed era una Venezia particolare, una Venezia spettrale. Durante il primo lockdown, soprattutto quando si stava iniziando a capire cosa accadeva a livello globale, e la città progressivamente è andata svuotandosi, e io ho avuto la fortuna di girare per una Venezia vuota. Quindi sono nati i primi testi, che forse appunto è la prima volta che ho, diciamo, fatto attenzione, come dire, ho guardato in maniera diversa l'affresco di Giorgione, e questa immagine è rimasta nel tempo e forse mi ha accompagnato per le vie di questa Venezia svuotata. E Poveglia è arrivata in un secondo momento. Durante il secondo lockdown, l'anno successivo, arrivo mi sono trovata a Venezia e amici, membri di questa associazione mi hanno così chiesto di andare con loro sull'isola e quindi ho avuto la possibilità. È un'isola che non si raggiunge con i traghetti, con pubblici, ecco, quindi sono andata apposta. C'è questa associazione che sta facendo attività sul territorio, quindi di cura dell'isola, e quindi ho avuto la possibilità di visitarla. E quindi diciamo che questi due luoghi sostanzialmente hanno stretto un'alleanza, ecco, un'alleanza forse immaginifica in qualche modo.
Una curiosità è proprio della scorsa settimana la notizia che i grandi magazzini di lusso del Fondaco dei tedeschi ha dichiarato fallimento, probabilmente a causa anche del Covid e della pandemia. Fondaco dei tedeschi, che è un palazzo meraviglioso affacciato proprio su Canal Grande, dal cui affresco di Giorgione è stato estrapolato questa porzione nota ai veneziani come La Nuda. Elena Gargaglia, come ha vissuto la collaborazione a questo lavoro con Sara Sermini?
Sì, allora la mia collaborazione con Sara è iniziata innanzitutto, direi, da lettrice di Sara. Ho letto ovviamente la prima versione dei testi che mi ha mandato, che sono poi diventati La Nuda, ma avevo letto ovviamente anche i suoi lavori precedenti, quindi devo definirmi appunto un'assidua lettrice di Sara. E anche ovviamente da un rapporto personale con lei, infatti siamo molto amiche e quindi io in qualche modo già conoscevo l'universo letterario, poetico in cui Sara si muove con i suoi lavori, e ovviamente il suo progetto testuale mi ha subito avuto ovviamente una risonanza anche con i miei temi, soprattutto perché appunto io mi sono occupata di figure, diciamo, ai margini della rappresentazione, e La Nuda in qualche modo è una figura liminale, no? Perché anche Sara appunto mette l'accento nei suoi testi su questa liminalità della nuda, che non si sa che figura fosse, che cosa rappresentasse, perché non ha attributi leggibili oggi, per cui dagli storici dell'arte del passato è stata letta come una figura puramente decorativa, in quell'accezione forse un po' negativa, no? Decorativa, quindi non portatrice di senso veramente, ma di ornamento un po' alla facciata del fondaco. Quindi ovviamente, parlando di un affresco, mi ha interessato moltissimo e ho partecipato appunto con la fotografia, nella misura in cui per il mio mestiere, che è quello della storica dell'arte, la funzione della fotografia è fondamentale. Quindi io mi sono avvicinata alla fotografia prima di conoscere Sara e poi ho potuto partecipare attraverso quest'arte.
L'amicizia Sara Sermini, la vostra amicizia è nata prima della Nuda oppure si è sviluppata attraverso la stesura di questi testi o dopo la stesura dei testi lavorando insieme al progetto?
No, è un'amicizia di lunga data. Elena si era trasferita a Lugano per studiare, ci siamo conosciute ormai più di 10 anni fa qui, quindi diciamo che nasce anche dallo scambio di idee, nasce anche a cavallo fra un ambiente, pronto, tra l'amicizia e poi un ambiente che diventa lavorativo, anche se è un termine difficile da usare nel momento in cui ci si occupa di queste cose, anche quello è una questione liminale. Quindi diciamo che conosceva bene il lavoro, però si è mossa in autonomia, nel senso che leggere i testi e vedere le immagini significa compiere due viaggi in qualche modo paralleli, perché le immagini non sono esplicative, non descrivono i testi, e così i testi non descrivono le immagini, ma siccome dire complicano le cose, creano dei cortocircuiti, permettono attraversamenti diversi nel libro, insomma. Quindi sono veramente due mondi che si incontrano.
D'altronde le fotografie che compongono La Nuda, se non sono di tipo descrittivo, comunque immergono il fruitore del lavoro in una dimensione immaginifica che può essere considerata un tutt'uno. Lei, Sara Sermini, riconosce i suoi propri testi nelle fotografie di Elena Gargaglia?
Sì, riconosco delle prospettive diverse di osservazione, riconosco che abbiamo visto le stesse cose da angolature completamente diverse. Questo forse riguarda quel modo di attraversare lo spazio. Questo lavoro ha a che fare anche con la figura, con l'essere visitatore, l'essere visitatrice, e diciamo che questa figura viene messa particolarmente in evidenza in una Venezia completamente appunto svuotata dai turisti, e quindi c'è una possibilità di frequentare la visione, in quel caso, che è proprio che è all'interno di questo termine, l'essere visitatore, e quindi c'è la possibilità di veramente osservare nel momento in cui la città si svuota dai turisti e non c'è quell'esigenza di portarsi a casa delle immagini rapide, quindi c'è il tempo per l'osservazione e quindi anche il tempo per l'osservazione da prospettive inedite.
Mi è difficile trasmettere via etere le immagini realizzate da Elena Gargaglia. Sono molto belle, sono dense direi di significato, oltre che di colori e di dettagli curatissimi. D'altronde anche i testi sono curatissimi quasi all'inverosimile. Però allora ne approfitto della vostra presenza per chiedere proprio a Sara Sermini di offrirci una lettura per tentare di far capire al nostro pubblico in quale dimensione poetica ci troviamo.
Leggo tre brevi testi dall'ultima sezione, quella in versi, perché nelle altre sezioni ci sono delle piccole prose. L'ultima sezione si intitola Note per un'apparizione. Ischeletrire, lo appunto qui, annoto la bocca asciutta, ripeto, riprovo, mastico a vuoto. Gli apparimenti iniziano per progressive sparizioni. Bianca è la cava dove la lingua abbocca. Ischeletrendo nel cavo della notte, le cose si contano da sole. La sponda del letto dice la luna, lo stolto insepolto guarda, i resti conglobati alla terra. Si tenga nel salone d'onore la lucidatura delle sue ossa, nel sole che filtra dai muri, la nuda che danza ritrosa su cumuli bianchi di mare seccato. In fondo è meglio se dici la prosa delle sue pupille, il grano di senape che salta oltre la linea del muro di cinta. Al buio l'aureola dei capezzoli segna barene e isole flottanti ai naviganti.
Grazie mille, Sara Sermini. Il libro è suddiviso in 5 sezioni: materia prima, ipotesi di un luogo, soggettive, campi, note per un'apparizione. Salta subito all'occhio come quella che potremmo definire una sorta di progressione narrativa. Si sviluppi con il passare delle sezioni, appunto, da quella che lei chiamava un attimo fa prosa di partenza alla poesia in versi di arrivo. Come si è sviluppato questo cammino? Come lo ha costruito? Perché è un libro molto costruito.
Sì, prima sono entrate queste immagini tratte da Google Maps. Questo è un lavoro che avevo fatto in autonomia, poi ci ho rilavorato con Elena, però l'idea è stata quella di darsi una contraente, quindi c'è un riquadro all'interno del quale il testo deve stare, e diciamo che c'è l'esigenza anche di seguire un ritmo, quindi nella lettura le prose hanno un ritmo, quindi è difficile definirle prose. Mi interessava anche l'ibridazione fra generi diversi, e l'idea era quella anche di dare dei corrispettivi della visione, del riquadro appunto in cui è rappresentata sostanzialmente l'isola Poveglia. Sono immagini tratte da Google Earth in cui si vede la scorporazione delle varie parti dell'isola, l'isola divisa in 3 parti, e sulla base di queste 3 parti ho lavorato sull'ampliamento visuale attraverso i versi. E poi diciamo che questo espediente della contrainte costringe a ragionare internamente sui versi, sul ritmo, quindi ne risulta anche un ritmo interno. Forse nonostante sia appunto una costrizione, diventa di grande libertà. E poi appunto il riquadro che rimanda all'immagine, quindi sostanzialmente sono descrizioni visuali anche quelle che sono contenute all'interno dei testi, insomma.
D'altro canto, mi pare che si possa osservare che la poesia contemporanea oggi si muova molto sul versante della prosa, sì, più che sulla segmentazione e la sua frammentazione in versi.
Sì, questa è la tendenza sicuramente ed è una cosa che a me interessa molto, proprio questo movimento. Forse mi interessa più l'ibridazione fra i generi, resta per me, resta una memoria lirica e resta un qualcosa di legato a un ritmo che mi interessa anche esplorare all'interno della prosa. Quindi ci sono invece sperimentazioni molto più narrative e anche questo è molto interessante. Sono veramente percorsi diversissimi, ma c'è sicuramente una tendenza a muoversi verso la prosa. C'è una tendenza anche al superamento dei generi. Questo forse è quello che a me interessa di più.
Anche l'immagine ha un suo ritmo, ha una sua costruzione che può essere armonica o disarmonica a dipendenza delle volontà, del desiderio e degli intenti poetici. Come ha vissuto Elena Gargaglia questo progetto dal punto di vista formale innanzitutto?
Penso che il punto di vista formale sia quello forse che più lega la fotografia con i testi di Sara. Credo che abbiamo avuto un po' lo stesso modo di guardare ad alcune cose, anche se appunto venendo da due luoghi diversi, però appunto una cosa che sicuramente mi ha aiutato molto è lo stile di Sara nella scrittura, ma anche nella versificazione. Sara appunto è molto attenta alla parte grafica, no, del testo, per cui da una parte i testi stessi suggerivano dei movimenti che poi si potevano riscontrare nella natura della Laguna Veneta che abbiamo cercato insieme, come per esempio le barene. Sara aveva questo desiderio di vedere le barene dal vivo, che sono queste quasi concrezioni, no, di terra che salgono, diciamo, per lingue sulla superficie del mare, che si vedono a seconda delle maree, per cui sono anche quelle delle condizioni temporanee, sono presenti nelle fotografie in due casi, per cui lì le barene seguono anche non solo il contenuto delle poesie di Sara, ma anche proprio la forma, no? Quindi il testo che imita in qualche modo l'affioramento della terra lagunare dal mare, per cui ovviamente ho cercato in natura, ho cercato nel microscopico questi movimenti del testo di Sara che sono suggeriti non solo nel contenuto ma anche nella forma. Quando Sara prima parlava della pelle della nuda, che è depigmentata e frammentaria ovviamente perché è stato un affresco che è stato esposto agli eventi atmosferici profondamente, l'atmosfera veneziana non permette quasi affreschi all'aperto per la sua natura, per la salinità, per i venti, per cui la nuda è uno dei pochissimi casi di affreschi che si sono trovati nelle facciate veneziane, che di solito sono decorate tramite l'architettura, no, piuttosto. Quindi è molto interessante come Sara abbia letto delle forme organiche in questa depigmentazione e io le ho ricercate nella natura circostante.
Davvero interessante quello che sta raccontando, mi ritorna in mente quello che si diceva proprio all'inizio, questa ibridazione di immagini, di forme. Si parlava di oblio, si parlava di isola fantasma, una nudità che c'è e non c'è, la pigmentazione che pare svanire, queste barene che emergono e poi svaniscono a seconda delle maree. C'è un colore che mi pare che emerga in particolar modo dal libro ed è una pigmentazione che tende al rosso.
Allora, il rosso, forse più che il rosso, sono stata attenta all'ocra perché mi è saltato tra i versi di Sara proprio il grano di senape che salta, è una cosa che la primissima lettura mi è rimasta molto impressa proprio proprio negli occhi, cioè ho visto questo grano di senape che salta e l'ho ritrovato nella nuda, l'ho ritrovato quando siamo andate insieme a vedere l'affresco alle gallerie dell'Accademia, in effetti il grano di senape è lì. Io non so se è lo stesso che ha visto Sara, che ha immaginato Sara, però io quando mi sono poi trovata davanti all'affresco, io l'affresco l'ho visto solo dopo averne letto da Sara, mi è saltato subito all'occhio questo grano di senape e quindi ho cercato il grano di senape, questo colore un po' appunto color ocra, color rossiccio, comunque tendente al rosso, l'ho cercato appunto nei licheni, nei muschi di Torcello e l'ho cercato anche in altri luoghi che ho fotografato, per cui sicuramente c'è stata un'attenzione anche cromatica nel fotografare.
Siamo giunti al termine della nostra conversazione e non mi resta che ringraziarvi entrambe. Grazie allora Elena Gargaglia.
Grazie a lei, grazie mille.
E grazie Sara Sermini.
Grazie.
Grazie di essere stata con noi.
Grazie.
Sara Sermini per i testi, Elena Gargaglia per le fotografie, autrici di La Nuda, un album edito da Nino Aragno nella collana I Domani.
Your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change your life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you hold your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, 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 the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, 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 never meet again on the bump, bump, bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, can't take that away from me. Can't take that away from me.
A chi bazzica il mondo della poesia, anche le sue propaggini online, il nome di Mercure Martini non era del tutto sconosciuto prima della sua partecipazione alle ultime giornate letterarie di Soletta, dove nel maggio scorso aveva presentato, ancora caldo di tipografia, un volumetto che è ben più di una plaquette e che ne rappresenta l'esordio a stampa. Ctrl-Alt-Deleuze 99 Snippet Quatrains, ovvero 99 frammenti di quartine. Un libretto dal titolo originalissimo pubblicato da Il Verziere di Locarno, a sua volta un'iniziativa editoriale assai originale che ambisce all'ombra, probabilmente, avviata nel 2020 da un gruppo di amici guidati dal critico letterario, ricercatore e docente di italiano alla Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona, Ariele Morinini. Ma chi è Mercure Martini, tanto per cominciare? E per cominciare gli diamo il benvenuto. Buongiorno e grazie di aver accolto il nostro invito.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
Mercure Martini è un nome d'arte, ma va considerato uno pseudonimo, cioè che sostituisce il nome reale che rimane così sconosciuto, o un eteronimo, vale a dire un autore fittizio con una sua personalità che coesiste con l'autore che viene dichiarato pubblicamente? Perché questo cambierebbe evidentemente la prospettiva di lettura dell'intera opera.
Certamente. Direi per prima cosa che sì, è un eteronimo, è nato come uno pseudonimo, ma a tutti gli effetti adesso rappresenta una sorta di mia autofiction, quindi di mia controfigura letteraria, sia dal lato biografico che da quello letterario. E quindi è un eteronimo, il nome reale dell'autore non ha importanza, ma non viene celato ormai più.
Lo possiamo dichiarare o non ha importanza e quindi non lo svegliamo?
Direi che non abbia troppa importanza ora.
Va bene, allora non lo dichiariamo. Vale il concetto di eteronimo e la tradizione letteraria è piena e ricca di grandi figure, di eteronimi. Basti citare quella di Fernando Pessoa su tutte, ma non è questo il punto. Veniamo allora a così sviscerare qualche segreto che si nasconde dietro all'eteronimo. Perché Mercure?
Beh, Mercure è chiaramente un nome alchemico, mercuriale, una divinità che mi piaceva e che porta con sé appunto un'immagine in qualche modo metafisica di collegamento tra i mondi, quello della poesia alta e quello della poesia bassa. Mi sembrava appunto un nome albale in qualche modo, e per di più assonava con Martini, che è arrivato un po' prima.
Certamente è una figura alchemica, Mercure, Mercurio. Mercurio è la divinità romana, Hermes greco, anche protettore dei ladri, quindi ladri come scippatori di identità.
Sicuramente, e scippatori forse anche di idee diverse, di suoni. Bob Dylan ha intitolato un suo album che amo particolarmente L'amore e il furto. Ecco, forse in questo senso Mercurio si muove volando tra furti di ogni tipo.
Io chiederei subito a Mercure Martini di offrirci una lettura da questo Contre-Alt-Deleuze, che è un libretto ricco di sorprese.
Beh, incomincio proprio dalle prime. Ogni poesia è dotata di un titolo e questi titoli forse costruiscono un secondo addirittura a livello testuale. Il titolo è S/Z Kindersenen, Giovane James, Art and Agitation Since 87. Ho avuto un'infanzia colta, corta e assai poco felice. Leggevo Wittgenstein, Eliade, Gozzano e Nietzsche. Blue Delia, Red Karma, il Caco Edizioni, ma prima i disegnini dal vero delle foglie, gli spaccati del galeone, dell'astronave, dai mille bottoncini, le vette, schermi, lucine, comandi digitali. Questo era il titolo, segue ora la quartina. Già da bambino ero attratto dalle mappe, dai microcosmi, dai diagrammi. Coppiavo il sottobosco di Frangelico coi Giotto Turbo Color a 5 anni.
Mercurio Martini, le chiedo, già che ci siamo, di leggerci anche il testo che precede queste quartine, queste 99 quartine, e che offrono una chiave di lettura interpretativa a quello che va a seguire.
Sì, è un testo programmatico, è l'unica prosa della plaquetta, in qualche modo quindi costituisce insieme alle 99 quartine la centuria. E però è diviso in 4 piccoli paragrafi, quindi rispetta in qualche modo formalmente anche l'idea ancora delle quartine. Per quasi tutti i miei eroi la tecnica non ha mai rappresentato praticamente nulla. Ciò che mi ha sempre affascinato è il processo creativo, musa o duende. Da mio padre ho ereditato la passione per le liste, le nuvole, i fumetti, i codici e i labirinti. Da mia madre l'amore verso il piccolo, il magico, lo screziato e i fiori, l'attrazione per il sogno, le storie. Da entrambi ho preso l'arte del collage, la fede nel caso.
Grazie mille. C'è un tema sul quale occorre spendere qualche parola, ed è il tema dell'identità, al di là della questione dell'eteronimo nato prima come pseudonimo. Perché secondo me non è soltanto centrale nella poetica di questo lavoro, ma ne è forse addirittura fondante. A me pare che i suoi testi siano un po' uno studio quasi ossessivo dell'identità, compreso l'elemento autobiografico che appare con prepotenza fin dai primi testi della raccolta. Tutto ruota attorno a questa riflessione, direi.
Sì, probabilmente sì. Ha una riflessione puramente biografica, quindi legata ai fatti della vita, alla crescita soprattutto del poeta in quanto giovane, la sua crescita e le sue, possiamo dire, avventure amorose. Si unisce un'altra riflessione sull'identità, che è quella dell'identità dello scrittore. E questo propone un secondo livello. Alla pura autobiografia e ai bozzetti, ai ricordi, ai souvenir, si aggiunge quindi una ricostruzione del percorso di lettore per prima cosa e poi di scrittore, che effettivamente proprio con un sistema così osmotico è un elemento da affrontare. Potrei dire che anche la terza linea narrativa di questo testo, che è quella puramente metascrittoria, che riflette sulla poesia e sulla forma della quartina stessa, in qualche modo è una riflessione sull'identità.
Certamente, Mercurio Martini, perché è evidente che i suoi testi propongono uno scavo nella propria biografia, nel proprio io, ma soprattutto in un io letterario. Il io personale in effetti interessa poco al lettore dal momento in cui l'identità dell'autore del libro viene comunque tenuta nascosta. L'impressione è che dietro a questa ricerca, a questa proposta, ci sia anche una ricerca di una via espressiva, una ricerca che porta alla consacrazione della quartina sul piano formale, ma che sicuramente ci racconta qualcosa di più. Come è arrivato alla quartina che assume un ruolo integrale, totalizzante?
Io ho iniziato a scrivere poesia scrivendo quartine, ho iniziato abbastanza tardi, verso i 20 anni, 25, interessato proprio alla velocità, all'economia della quartina. Sono uno di quegli scrittori che non passa la giornata a scrivere, piuttosto accumula foglietti in cucina, piccole note, note vocali, appunti, e la quartina mi permetteva, con una certa pigrizia, di riuscire nelle cose facili. Quindi la quartina mi interessa appunto perché permette il frammento, non tanto il bozzetto, ma uno sviluppo denso che preferisce forse l'intensità all'estensione. E in questo frangente scrivo le quartine in una prima redazione che è quella poi definitiva. E forse appunto la scelta formale della quartina arriva da alcune mie letture, certamente, ma soprattutto da proprio un meccanismo poetico.
È interessante, io trovo, proprio l'accostamento tra la quartina, che di per sé è una struttura formale che sta in piedi da sola, ricca e compiuta, e l'idea di frammento, che invece è esattamente il suo contrario. Come va interpretato questo binomio, che è esplicitato fin dal titolo della raccolta, che è appunto Contre Alt Deleuze, 99 frammenti di quartine?
Ecco, snippet non è solo il fragment, che è un'altra parola che uso, ma è anche l'anteprima. Penso a Google Books, dove appaiono due o tre righe e basta, due o tre versi, non si riesce mai a scavare oltre. Questo è il frammento, in qualche modo. Quindi la quartina potrebbe essere un metaforico squarcio su un materiale testuale ben più vasto. E quindi direi che sì, la quartina risulta più stringente, più facile.
Allude forse alla possibilità che il lettore immagini qualcos'altro dopo la quartina che ha letto?
Certamente sì, e permette, cosa che mi interessa particolarmente, un lavoro di serialità. Ora, ho associato spesso le quartine alle figurine, alle collezioni, all'idea di Wunderkammer, quindi è qualcosa di piccolo, di facilmente spostabile, di potenzialmente permutabile.
La passione per le liste.
La passione per le liste, di prima, certamente.
Mercure Martini. Colpiscono nei suoi testi i giochi di parole, gli accostamenti lessicali che spesso sono anche spiazzanti. C'è una forma di compiacimento, ma non si limita al piacere che si prova a stupire il lettore e magari anche se stesso. C'è qualcosa che va al di là, mi pare.
Beh, già stupire chiaramente resta un ottimo risultato, ma è vero che nel gioco sulla lingua, e proprio anche grazie alla forma stessa della quartina, quello che cerco io è un effetto che può avere due risultati, quello epigrammatico e quello epifanico. E in qualche modo questa condensazione deve portare a uno scatto serramanico, e quindi forse da questo lato anche la quartina serve a questo.
Si diceva prima che i suoi testi sul piano tematico fanno emergere tre temi in particolare. Uno è la meditazione sullo scrivere, sul fare poesia, e poi su un piano più intimo e meno metaletterario, sul sentimento amoroso, sull'amore. Sono temi che naturalmente vengono presentati a chi legge con questo passo, che è un passo che mira all'apertura di un serramanico che deve comunque spiazzare e non lasciare comodamente seduto sulla propria sedia, sul proprio divano, chi si cimenta con la lettura. Però sono tre elementi che mi piacerebbe che lei spiegasse un po' di più. Ecco, la meditazione sullo scrivere, perché è importante per un poeta?
Prima di rispondere aggiungo forse una cosa che prima ho taciuto. C'è forse un quarto livello, che è quello spirituale e metafisico, che permette anche di prendere con leggerezza gli altri due, o tre meglio, e quindi che richiude in un discorso più universale, tragicomico talvolta, anche la parabola personale, mia, individuale, come scrittore o come uomo. In questo senso le sottolinee narrative, cioè quella autobiografica di... che possiamo dividere in due, di uomo, di amante e di scrittore, poi quella o di scrittore e lettore, poi invece il discorso più metaletterario sulla forma della poesia, sul senso della poesia, si uniscono appunto in un discorso che forse è quello del senso più generale, e che cerco di affrontare in un modo sempre leggero. Forse l'introduzione anche del dato biografico, che spesso è comunque nascosto, il mio libro è pieno di iniziali, ora qualcuno le capisce, qualcun altro no, non ha così importanza, serve a rifrangere un discorso che in realtà è più universale e che non appartiene solo a me. In questo senso i dati mischiati diventano interessanti per costruire un discorso più grande, che è quello che spero di aver raggiunto, di un effetto romanzo e comunque di una direzione.
Primario, secondo me, oltre all'immagine che mi piace del coltello serramanico, primario è l'effetto anche spiazzante di ironia, ecco, che suscitano quasi tutte le quartine della raccolta, che ci rimanda, fra gli innumerevoli riferimenti letterari che troviamo nei testi, al filosofo francese Deleuze, che campeggia fin nel titolo e con ironia. Il nome di Deleuze, ora non vogliamo fare assolutamente storia della filosofia, ci mancherebbe altro, è legato a Foucault, a Guattari, e ha avuto un influsso decisivo anche sulla critica politica della psicoanalisi. E allora a me viene in primis da pensare agli studi classici di Freud, no? Sul comico, sul motto di spirito. C'è tutto questo nel suo lavoro?
Ma a pensarci forse sì. Deleuze poi portava un approccio alquanto anarchico, anarcoide al sistema psicanalista e lo combatteva in qualche modo. Era 40 anni fa. Io penso di aver applicato l'ideologia deleuziana piuttosto alla questione culturale e quindi alla possibilità di costruire linee che si intersecano, sistemi come quello che ho provato a creare in questo libro, sistemi in qualche modo accentrati, a n entrate, a n uscite. Il discorso psicanalitico dell'antiedipo mi importa meno. Per me il Deleuze più importante resta quello di Rizoma, quindi del capitolo introduttivo di capitalismo e schizofrenia.
Il discorso di Deleuze che poi si è sviluppato anche attorno al concetto di differenza, e se c'è una poesia che si discosta, diciamo, da una sorta di poesia mainstream, quantomeno nel nostro territorio, beh, questa è senz'altro quella di Mercur Martini.
Certo, ci si prova. Differenza e ripetizione è un titolo di una mia quartina, una parte di un titolo di mia quartina, che è seguita da un'altra che si chiama invece Ripetizione e differenza, quindi è un discorso che mi sta molto caro.
Mercur Martini si parlava di frammenti, non sono unicamente dei frammenti, abbiamo imparato, però c'è da immaginare che lei di testi ne abbia scritti di più di questi 99 che compongono la raccolta. C'è stata una selezione, come ha proceduto a costruire questo percorso?
Raccolgo poesie, quartine, da ormai più di una decina d'anni. Per citare un'espressione di Franco Ghelmetti, un amico, scrivo in modo non compulsivo. Però chiaramente negli anni ho accumulato un certo numero di testi. Ci sono nella biografia degli scrittori dei momenti più produttivi e dei momenti invece dove si tende a vivere per poi registrare. Io devo dire che appunto credo di distillare molto lentamente e di produrre molto velocemente, anche grazie alla forma della quartina. E quindi i testi si erano molto di più. Per forse pigrizia, per una certa sorta di maniacalaggine verso il mio operato e anche forse poca fiducia in me stesso, non avevo pensato all'inizio mai di pubblicarle. Poi Verziere, che in realtà è nato per pubblicare Contro la Deleuze di Martini, mi ha aspettato per qualche anno e nell'ultimo anno ho avuto l'occasione quindi di raccogliere e di selezionare una parte di queste quartine in una plaquette, scegliendo il numero della non finitezza 99. In realtà sto iniziando a lavorare ad altre due centurie per costituire poi un trittico che si chiamerà Atlas e che dovrebbe in qualche modo esaurire questo mio bisogno di quartine.
Un titolo impegnativo.
Sì, è un titolo che si collega a questo percorso di figurine, di collezioni, di Polaroids.
Grazie mille Mercur Martini di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi, grazie.
Mercur Martini, autore dei 99 frammenti di quartine, o meglio 99 Stipped Quatrains, che compongono Contro Alt Deleuze, una raccolta poetica edita da Il Verziere di Locarno nella collana Camions. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata e quindi il momento della recensione di Mirador, oggi con Giuliana Altamura.
Ciao, sono Giuliana Altamura e oggi vi parlo di Triste Tigre, di Neige Sinnot. Uscito in Francia nel 2023, il libro è diventato in poco tempo il caso editoriale dell'anno, vincitore di numerosi premi, tra cui il premio letterario Le Monde, il premio Femina, il premio Goncourt de Lycène. In Italia, portato da Neri Pozza nel 2024 con la bella traduzione di Luciana Cisbani, è stato insignito del premio Streghe Europeo e continua a far parlare di sé come di un libro necessario. Tutti dovrebbero leggerlo, ha dichiarato il premio Nobel Annie Ernaux, aggiungendo che leggere Triste Tigre è come calarsi in un abisso con gli occhi aperti. Triste Tigre parte dalla terribile vicenda autobiografica di Neige Sinnot, violentata dal patrigno dall'età di 7 o 9 anni, non lo ricorda con esattezza, per affrontare un dilemma che sta al centro della letteratura, la relazione tra la verità e il linguaggio. Com'è possibile raccontare un'esperienza così oscura? Come possono le parole esprimere l'impensabile? Sinnot ha difficoltà nel ricostruire la cronologia di ciò che le è accaduto. Per anni le è sembrato impossibile scrivere questo libro, trattare degli abusi sessuali perpetuati dal patrigno da quando era bambina fino alla sua adolescenza. E questo, nonostante abbia avuto il coraggio a 19 anni di rompere il silenzio e di denunciarlo, nonostante lo stupratore sia finito in carcere e lei si sia rifatta una vita lontano dalla Francia, scrivendo fiction e diventando a sua volta madre. Fino al giorno in cui non si è resa conto che scriverne era l'unico modo per affrontare davvero ciò che le è successo. Il tabù nella nostra cultura, dice, non è lo stupro in sé, che è praticato ovunque, ma parlarne, prenderlo in considerazione, analizzarlo. Lo stesso stupratore non ha mai pronunciato la parola stupro. Perfino davanti alla giuria che lo ha condannato per quel reato, secondo lui rimaneva un'altra cosa. Per molto tempo l'autrice ha creduto di essere libera perché l'uomo non avrebbe più potuto danneggiarla, ma poi ha dovuto fare i conti con la terribile verità. Non ci si può sbarazzare di qualcosa da cui si è così profondamente costituiti. E tutto il suo carattere si è formato sulle azioni di quell'uomo. Lo stupro è sempre stata una questione di potere, più che di sesso. Quello che Sinnot ci consegna non è una testimonianza, non è un memoir. Sono pochi i dettagli scabrosi che di solito caratterizzano questo genere di narrazione. Le sue sono parole che puntano al silenzio, sono archi tesi al massimo in modo da scagliare la freccia più lontano possibile. Sono ragionamenti con cui ribellarsi all'insensatezza, all'odio, al dolore. Il male che da bambina ha guardato in faccia le ha insegnato la duplicità del linguaggio, quella zona grigia in cui ciò che è detto rimanda un altrove. E non è forse questo il campo della letteratura? E dunque scrivere non l'ha salvata, lei non si ritiene salva. Triste Tigre non è che un lungo interrogativo sulla questione che più le sta a cuore. È davvero possibile scrivere un libro come questo? E come? Non ci sono risposte. Eppure le pagine di Sinnot sono così potenti da trasformare l'autobiografia in un'arma affilata. Un coltello per vivisezionare il mondo. Un modo per scontrarsi con l'impossibilità del linguaggio di dire e allo stesso tempo per avventurarsi nella zona d'ombra dell'indicibile. Mirador!
Siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che se ne avrete piacere potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. State bene e un caro saluto da Dario Milan e da Massimo Zenari.